Questa sera gli spunti di meditazione sulla figura di Gesù e poi qualche spunto per la preghiera mi saranno dati dal padre Peppe Riggio, che è qui per la prima parte, e poi dal padre Lino Dan, che è il parroco di questa parrocchia, di questa chiesa. E useremo la formula di sempre che abbiamo usato anche negli incontri precedenti. Alcune piccole annotazioni. In questi ultimi 15 giorni abbiamo ricevuto delle mail da parte di qualcuno di voi. Alcuni hanno detto che hanno trovato molto lunghi i 15-20 minuti di silenzio che tra la prima e la seconda parte. Alcuni hanno scritto che hanno trovato molto corti questi 15 minuti. E probabilmente qualche altro ha detto che si potrebbe anche fare a meno. Allora, vi riproponiamo lo stesso, sfidando tutto, riproponiamo questa modalità. Quindi dopo la prima parte ci saranno circa 15 minuti di silenzio scanditi da un piccolo gong che si suonerà ogni 5 minuti più o meno. Perché il desiderio nostro è proprio quello che la preghiera che vi viene suggerita non si esaurisca in questo tempo qui in chiesa, ma che nella misura del possibile ciascuno di voi riesca un pochino alla volta a ricavare 10 minuti, un quarto d'ora, forse mezz'ora di preghiera durante i prossimi 15 giorni a casa sua o in qualunque altro posto, entrando in una chiesa per esempio. Quindi gli spunti suggeriti questa sera si suppone che sostengano una preghiera nei prossimi 15 giorni, secondo le caratteristiche, le modalità e la possibilità di ciascuno. Altre due piccole cose. Se vi viene in mente qualche domanda da fare, lì sulla balaustra ci sono, vicino alla piletta di Bibbie, ci sono dei foglietti di carta, oppure se ne avete uno voi lo potete usare, scrivere. Se è possibile rispondiamo alla fine dell'incontro oppure la prossima volta. Lì c'è anche una cassettina rossa, giusto per ricordare che se qualcuno ha della moneta da togliere dalle tasche può metterla lì. Infine ricordo che secondo il programma il giorno 13 di dicembre, sabato, fra un mese, nel pomeriggio ci sarà qui un ritiro per chi desidererà partecipare. Incomincia alle 3 del pomeriggio, avrà due momenti di proposta di preghiera e di tempi di preghiera, seguiti poi, per chi lo desidera, dalla celebrazione della messa prefestiva alle 18:30. In quell'occasione ci saranno anche a disposizione alcuni di noi sacerdoti per le confessioni.
Iniziamo questa serata mettendoci alla presenza del Signore con un segno della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una giornata come questa, una giornata con tanta pioggia, non è certo una cosa eccezionale, anche se la quantità di acqua è stata veramente tanta. E probabilmente anche Gesù, quando era a Nazareth, avrà vissuto delle giornate come queste, giornate in cui c'era pioggia oppure c'era molto caldo. Perché inizio così? Perché quello che è il tema di questa serata è fermarci in questo cammino che stiamo facendo seguendo i passi di Gesù su quel periodo della sua vita che poi è anche il periodo più lungo, ma è quello di cui noi sappiamo meno. Sono gli anni di Nazareth, il periodo che va dal momento in cui piccolo torna con Giuseppe e Maria nel villaggio di Nazareth fino a quando lascerà circa 30 anni la casa dove era cresciuto, dove aveva lavorato, per andare a farsi battezzare dal Battista e iniziare così la vita pubblica. E allora questo incontro, per questo l'abbiamo chiamato con questo riferimento a Gesù, il carpentiere di Nazareth. E ci fermiamo su alcuni brani che vi vengono indicati subito come i testi principali. Però è anche una preghiera questa su cui i testi sono anche molto poveri alla fine, sono molto, veramente si tratta di qualche versetto. E allora come poter pregare pensando a questo tempo che è il tempo della vita di Gesù a Nazareth? Pregare partendo anche da quella che può essere la nostra vita, perché il segreto che si nasconde dietro i 30 anni della vita di Gesù a Nazareth è il segreto di una vita semplice, di una vita ordinaria, è il segreto della nostra vita. E quindi anche questo, che è tutto quello che noi abbiamo vissuto, diventa oggetto su cui può poi nelle giornate successive fermarsi la nostra preghiera. Però ci sono anche dei brani che come vedete sono ben indicati. E sempre in questa logica di aiutarci ad entrare nella preghiera in questo tempo particolare che è il tempo di Nazareth, chiediamo aiuto all'immaginazione per chi si trova a suo agio a farlo. Non è un passo obbligatorio, è una proposta che vi facciamo, è quello di poter immaginare il luogo, immaginare lì dove Gesù materialmente è cresciuto. Forse qualcuno di voi è stato in Terra Santa, forse qualcuno di voi ha visitato Nazareth, in questo senso è avvantaggiato. Se nessuno lo ha fatto, non è per questo che parte con un handicap. C'è qualche indicazione, e qua ve la diamo, quello di poter immaginare questa casa di Gesù come una casa di una famiglia semplice, quindi già in questo senso non certo un palazzo da re, una casa che è composta da diversi ambienti scavati nella roccia, e con una parte che è quella più pubblica, che è quella all'ingresso, che è separata da una tenda. Immaginare quindi, può essere utile immaginare questa abitazione che si compone di una parte più all'aperto, che è lì dove si incrociano le persone, e la parte più intima, quella dove la famiglia si riunisce e sono solo tra loro. E un altro suggerimento sempre per la preghiera, che è tipico della preghiera ignaziana e che vi abbiamo già dato anche nelle altre settimane, è quello di chiedere un dono, chiedere una grazia al Signore. Allora, in questo caso è la grazia di poterlo conoscere intimamente, conoscere Gesù che ha vissuto 30 anni nel nascondimento e nell'insignificanza. E gli chiedo anche di aiutarmi a vivere ogni momento, ogni attività, ogni esperienza della mia vita di ogni giorno a suo modo. La grazia di poter, per suo dono, entrare nel modo in cui lui ha vissuto e di poter vivere così come lui ha fatto. Questi sono dei suggerimenti sul modo di pregare che spero vi potranno essere poi d'aiuto sia stasera quando faremo la nostra preghiera che poi a casa. Entriamo un po' più però dentro l'oggetto della nostra preghiera. Come vi dicevo, noi ci fermiamo su un periodo lunghissimo di cui ci resta solo qualche versetto. Ma si è scritto tantissimo su questo periodo, perché evidentemente meno sono le notizie certe, più la fantasia si può sbizzarrire. Non è il caso di fare esercizio di fantasia, io non vi propongo di fare un esercizio di fantasia. Si tratta però di restare fedeli ai testi che noi abbiamo a disposizione e da lì poter fare qualche passo in più. E poter anche immaginare questa cittadina del nord della Galilea, una cittadina che di per sé era molto piccola, gli studiosi stimano che poteva essere circa 1500-2000 persone che abitavano a Nazareth al tempo di Gesù. Quindi già questo ci dà un'idea con un piccolo paesino dell'Italia e quindi anche con dinamiche, modi di vivere che sono tipici di una realtà così piccola. una cittadina che non contava nulla, cioè nel senso che molte città della Palestina sono menzionate nell'Antico Testamento, Nazaret mai. E allora capiamo anche quando alcuni si stupiscono che questo maestro viene proprio da Nazaret, e dice: ma non è possibile, da Nazaret, non è mai stata menzionata per nessun motivo. Questo ci aiuta a capire che lì dove Gesù è cresciuto con i suoi era, per utilizzare una frase che è diventata, una parola che è diventata assai comune con Papa Francesco, era una periferia. Era veramente un posto dimenticato, lontano. Lì quello che succedeva non importava a nessuno. E in effetti la vita di Gesù si svolge nei primi 30 anni proprio in un posto che è così. E di lui, pur se di questi 30 anni sappiamo poco, però qualcosa a partire dalla Bibbia possiamo dirla. 2 settimane fa abbiamo visto come ci sono tutta una serie di rapporti con i genitori, ma sappiamo anche che con i genitori lui andava a Gerusalemme al momento del pellegrinaggio annuale. Sappiamo che è stato fatto il rito della dedicazione del primogenito, quindi possiamo senz'altro dire che è cresciuto in una famiglia che era una famiglia religiosa, una famiglia che osservava il culto al Dio di Israele. Sappiamo che svolgeva il lavoro di carpentiere e che quindi ha lavorato. Sappiamo che non solo ha ricevuto una formazione religiosa, ma anche l'ha praticata, perché si dice che di solito andava in sinagoga e quindi regolarmente ci andava, e non solo, leggeva le scritture e le interpretava, quindi un minimo di educazione, di cultura ce l'aveva, qualcosa aveva imparato, sapeva leggere e molto probabilmente sapeva anche scrivere. Ora, è pochissimo, però è anche tanto, perché stiamo parlando in fondo di un carpentiere di un paese dimenticato. Come dire, stiamo parlando di quel signor Fumagalli che è cresciuto e vissuto 60 anni fa in un paesino della Brianza. Che cosa possiamo sapere del signor Fumagalli? Poco. Possiamo sapere che professione ha fatto, possiamo sapere, guardando i registri parrocchiali, se era sposato o meno. Allora, questo forse è il primo punto che è importante da tenere a mente. Di Gesù noi abbiamo tante notizie in fondo, perché di una vita ordinaria questo si può sapere. Possiamo sapere che professione, possiamo sapere più o meno qualche cosa della sua vita sociale. Quello che però è la parte più importante, più intima, quelle che sono le relazioni, queste le conoscono soltanto le persone che sono intime. E di queste solitamente non resta traccia, perché va via con la memoria delle persone. In fondo, quell'intimità che è stata vissuta da chi, come Maria, come Giuseppe, come le altre persone di Nazaret che lo hanno visto insieme, resta un segreto, resta per loro. E in questa preghiera noi chiediamo di poter entrare in questo segreto, chiedere al Signore di poter prendere parte e di conoscerlo veramente in modo più intimo. Dicevamo pochi testi, però alcuni sono importanti. Un primo testo è proprio quello del Vangelo di Luca. Luca fa in 2 versetti una rapida menzione al fatto che Gesù cresceva in età, in sapienza e in grazia. E quindi sottolinea tutte quelle che possono essere le dimensioni della vita di una persona, la crescita corporale, ma anche in quella che è una sapienza, cioè una conoscenza, l'intelligenza, e la grazia, che vuol dire proprio questa unione con il Padre, questa unione con Dio. E la seconda volta in cui c'è questo versetto aggiunge: davanti a Dio e davanti agli uomini. Quasi a voler sottolineare ancora una volta che la vita di Gesù si è svolta veramente in mezzo alla gente di Nazaret. passava con loro, viveva con loro, viveva condividendone tutto quello che faceva parte della loro vita. C'era la pioggia, c'era il rischio che si facessero danni nelle case, beh, anche lui lo soffriva. Il raccolto è andato bene, anche lui ne gioiva. Ha veramente preso parte e vissuto a quello che è l'esperienza di tutti gli altri abitanti di Nazareth. Ha vissuto quello che noi viviamo. Allora, in questo senso, veramente la parola che c'è scritta nella lettera agli Ebrei, che è stato in tutto uguale a noi fuorché il peccato, ha un senso forte, ha una pregnanza forte. Non possiamo fare finta che sia una cosa da nulla. Però poi Luca si limita a questo e non aggiunge nient'altro. Però, come dicevo, quando c'è un vuoto, quando c'è qualcosa che manca, ci si sbizzarrisce perché vogliamo riempirlo. E allora i Vangeli apocrifi o altri testi hanno raccontato tanto riguardo a questi anni di Nazareth. Ma cosa hanno raccontato? Hanno raccontato episodi che sono di un bambino Gesù piccolo che fa miracoli, che già è in qualche modo diverso dagli altri, messo da parte. Senza voler essere blasfemo, un po' lo presentano come un supereroe in qualche modo, un piccolo Superman che si sta preparando. Invece gli evangelisti scelgono di custodire il silenzio, scelgono di non dire nulla. E allora questa scelta ci deve interrogare. Che cosa vuol dire questa scelta del silenzio? Ci vuol dire che la vita che è stata vissuta da Gesù negli anni di Nazareth è stata una vita semplice, una vita che si è svolta nella normalità, senza avvenimenti particolari. Giocava come gli altri bambini, probabilmente ha fatto anche arrabbiare sua madre. Una vita assolutamente semplice. Possiamo anche dire una vita anonima. In quei 30 anni non c'è nulla da segnalare. Ma anonima non nel senso negativo che non ha un volto, ma anonima nel senso che questa vita entra a far parte dell'ordinarietà, in armonia con tutto quello che c'è intorno. Una vita che è tessuta di tanti gesti e di tante parole che hanno importanza per le persone che le hanno ascoltate, viste e ricevute, e che non c'è bisogno di raccontarle dopo. Perché la loro bellezza, il dono di quella parola, di quel sorriso, di quel gesto, era per quella persona a cui Gesù si è rivolto. E quella persona ne conservava la memoria. E in questo senso mi venivano in mente due parabole che sono nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13. Gesù, parlando del regno, dice che il regno è come, e lo paragona a varie cose. E una delle volte lo paragona al lievito. Al lievito che viene messo nella pasta e fa lievitare, fermenta tutto. Un'altra volta lo paragona al granello di senape, che è il più piccolo dei granelli, ma quando poi dà frutto è come se fosse un albero, tanto forte da poter accogliere anche gli uccelli del cielo. Il lievito sparisce nella pasta, il granellino di senape è piccolissimo. Sono cose semplici, cose quasi anonime. Sono cose che però lavorano da dentro. Non è qualcosa di eclatante, ma qualcosa che opera dall'interno. E in questo senso credo che le due immagini del granellino di senape e l'immagine del lievito dica la forza di questi 30 anni vissuti da Gesù nel silenzio di Nazareth. Sono 30 anni in cui lui si è preparato. Quel granellino si preparava a diventare l'albero. Quel lievito fermentava la pasta. sono gli anni in cui ha guardato quello che succedeva intorno a lui, e poi tutto questo sono diventate le sue insegnamenti a proposito della vita dei pastori, a proposito della massaia che perde la moneta e la va a cercare, perché se siamo poveri una moneta conta tanto. E la vita di chi lavora i campi, la parabola del seme. Questi 30 anni sono i 30 anni in cui lui si è preparato, e quindi sono 30 anni ricchi di senso, veramente ricchi di senso. E allora in questo senso quello che ci può essere d'aiuto a noi, parlo per me, non so per voi, che possiamo a volte avere la sensazione di fare una vita che ci scorre addosso senza lasciare nulla, una vita che passa così nella semplicità e alla volta diciamo quasi nell'anonimato. Quello che ci può essere d'aiuto di questa esperienza di Gesù dei 30 anni è che l'importanza sta nei singoli gesti, nelle singole parole, e non è detto che ci sia un ritorno da parte di chi ci ascolta, perché quel gesto è stato donato e arricchisce l'altro. Cosa molto semplice in questo modo. E nello stesso tempo tutto questo prepara qualcosa nel futuro. Vi dico un'indicazione che non c'è nel foglio, dalla prima lettera di Giovanni al capitolo 3, versetto 2. Giovanni dice: carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio. Fin d'ora. Siamo questo seme, siamo questo lievito che è già investito dell'amore e della potenza del Signore. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui. Ecco, la nostra vita che si svolge in questa semplicità, in questa quotidianità, è una vita che è già bella perché siamo già figli, però c'è questa meta futura che ci aspetta, che si prepara. E poi passiamo al secondo punto, perché in questa vita che noi facciamo, il lavoro è una cosa importante. Abbiamo visto due settimane fa quelli che sono gli aspetti della vita nella famiglia, quindi non ha senso ritornarci. Per questo scegliamo oggi di prendere come attenzione quello del profilo del lavoro. Il lavoro è importante, talmente importante che quando devono quelli di Nazareth in qualche modo dire: ma chi è, ma come quest'uomo che stava qui con noi, ma questo era il carpentiere, per identificarlo fanno riferimento al suo lavoro. E in fondo anche noi quando ci presentiamo, una delle prime cose che diciamo, che ci viene chiesta è: ma allora che cosa fai nella vita, che cosa fai come lavoro? Perché in fondo il lavoro occupa almeno un terzo della nostra giornata e a livello forse di pensieri e preoccupazioni qualcosa in più. E d'altronde il fatto che il lavoro sia così importante lo capiamo anche quando non c'è il lavoro, perché significa che manca qualcosa per la nostra dignità, e sappiamo quanto questo oggi è un problema per tanti. Allora noi vediamo che Gesù lavora, lui ha lavorato, e che lavoro ha fatto? Tutti lo sanno, il carpentiere, il falegname. Oggi un falegname, se lo dobbiamo chiamare per farci una cosa, sappiamo già che ci va a costare abbastanza. Ecco, togliamoci dalla testa questo quando pensiamo a Gesù. Un falegname, un carpentiere al tempo di Gesù, era veramente un operaio. Lavorava con le mani, era capace di fare anche tante belle cose, e Gesù probabilmente avrà fatto delle cose magnifiche, però certo non era ben pagato. Era un mestiere per i poveri, un mestiere semplice, molto semplice. E Gesù fa questo. E allora per questo, per capire un po' questa realtà di un mestiere semplice, lui, che era figlio di Dio, che non solo è nato in una grotta, ma poi ha scelto di fare anche un lavoro che non era certo uno dei meglio pagati, Per capire un po' meglio questo, vi suggerisco la preghiera sul brano del Siracide, al capitolo 38. Il brano del Siracide è un testo sapienziale e ci sono tutta una serie di versetti che parlano del lavoro manuale. E allora lì il biblista parla del fabbro, del contadino, del falegname, del vasaio, li presenta tutti, tutti quelli che lavorano con le mani. E come inizia? Inizia dicendo, al versetto 24, la sapienza dello scriba si deve alle sue ore di quiete. Chi ha poca attività diventerà saggio. Come potrà divenire saggio chi maneggia l'aratro? Cioè, puoi dire, già da subito, mi dispiace, tu lavori con le mani, non potrai fare molta strada. Questa era la mentalità dell'epoca di Gesù. Chi aveva tempo per dedicarsi alla lettura, alla riflessione, alla preghiera, veniva considerato effettivamente fortunato. E chi invece no, mi manca qualcosa. E Gesù fa proprio questo, senza però poi dimenticare che era capace anche di leggere le scritture. Per il brano del Siracide ve lo propongo per la preghiera, perché pur partendo da questo presupposto pregiudizio, ha un'attenzione nei confronti di chi fa un lavoro manuale molto bella. Perché li loda perché ne riconosce l'attenzione con cui compiono i singoli gesti dell'attività lavorativa, perché dice non vanno a dormire fin tanto che non hanno finito, finché non hanno trovato il modo giusto, dice del vasaio, per rendere la forma dell'oggetto. Lo fanno con amore, lo fanno con dedizione, ci mettono tutta la loro vita. E riconosce una cosa, a conclusione, riconosce che senza il loro lavoro la città, le case, quello che abbiamo non ci sarebbe. È partito dicendo quanto poco vale rispetto a quello che fa uno scriba, conclude ridicendolo, però nello stesso tempo non può fare a meno di riconoscere quanto è prezioso il lavoro fatto da queste persone così semplici. E allora anche noi nella nostra esperienza di lavoro possiamo trovarci ad occupare posti analoghi a quello dello scriba, bene, posti come quello del carpentiere, d'accordo? Quello che non deve provenire meno è quello che il Siracide loda dell'attività di queste persone che fanno lavoro manuale. Questa attenzione, questa cura, questo dedicarsi interamente. Ma voi mi dite, alle volte il lavoro è difficile. Nella preghiera, vedete che cosa viene fuori. Vedete come... Cercate di guardare, di immaginare come Gesù lavorava nella bottega del Padre. Quanta attenzione poteva mettere nei gesti. Sapendo che, come dice il salmista al Salmo 128, chi compie il suo lavoro sarà felice e godrà di ogni bene. Il lavoro è fonte di benedizione. Un ultimo punto per la vostra preghiera, un'ultima pista, un ultimo suggerimento, è quello di guardare un altro aspetto della vita di Gesù in questi 30 anni a Nazareth. Vi dicevo che è cresciuto come qualunque giovane del suo tempo, e come qualunque giovane del suo tempo sentiva il desiderio che Israele potesse finalmente essere liberato, l'attesa del Messia, questa attesa forte della liberazione, del ritorno della promessa del Signore che diventa realtà. Anche lui lo condivide, come noi possiamo condividere le speranze, le attese, ma anche le rabbie della nostra società. E allora abbiamo questa immagine molto bella di Gesù che parte, lascia la casa di Nazareth per andare a trovare il Battista. Al tempo c'erano tanti che si autoproclamavano Messia, ma il Battista non lo fece mai. Giovanni Battista però predicava e annunciava un battesimo di conversione e di penitenza, di prepararsi. E Gesù, come tanta altra gente del suo tempo, si mette in cammino per andare a ricevere questo battesimo. Proprio condivide fino in fondo le attese del suo popolo. In fondo poteva ben dire: io sono il figlio di Dio, sono io quello che è la risposta a questa attesa. Non ho certo bisogno di andare dal Battista. Ma tutta la sua vita, questi 30 anni nel nascondimento di Nazareth, sono nel segno di colui che vive e opera all'interno, cambia le cose dall'interno e non dall'esterno, e quindi anche in questo partecipa al movimento di tutti, per poi mostrare che c'è un passo in più che si può fare e che lui poi propone, perché proprio il battesimo è il punto di svolta, è il momento in cui inizia la vita pubblica di Gesù. E allora possiamo guardare il Signore che si mette in cammino, che fa questi 3 giorni di cammino per arrivare fino sulle rive del Giordano, che si mette a camminare con altri e chissà le conversazioni che ha avuto, a camminare con noi, che anche noi ci mettiamo in cammino per poter incontrare qualcosa che cambia la nostra vita. E possiamo anche riflettere, pregare su un altro aspetto. Intorno a 30 anni, dicevo, è il momento in cui si situa questo momento del battesimo sulle rive del Giordano da parte di Gesù. Per quello che ne sappiamo, intorno a 30 anni Gesù lascia la casa. Fino a quel momento possiamo immaginare che sia rimasto con sua madre? Ma sicuramente questo è il momento in cui lui segna questa separazione da quello che è il suo villaggio di Nazareth, il suo lavoro, la sua famiglia. Per tutti ci sono dei momenti in cui si realizza un taglio, una cesura, si passa da qualcosa ad un'altra, si volta pagina perché si cresce. E questo alle volte significa anche dover mettere in una situazione nuova delle cose belle, dare spazio ad altro piuttosto a quello che fino a quel momento abbiamo vissuto. È quello che fa anche Gesù. E questo alle volte è più doloroso, doloroso per lui, doloroso per la famiglia. Però quel dolore è necessario perché possa nascere qualcosa di nuovo, è come il dolore del parto. E quindi anche su questo possiamo restare. Quindi in definitiva pregare su questi 30 anni della vita di Nazareth è pregare su quello che è un tempo lungo, che ha reso Gesù quello che poi noi conosciamo attraverso i Vangeli, ma anche quel tempo che rende Gesù così vicino a noi, che ci permette di poterci rivolgere a Lui. Queste sono quindi delle piste, dei suggerimenti per la vostra preghiera, che potete intanto iniziare ad utilizzare qui, in questo tempo, in questi 15 minuti che vi diamo per la preghiera in chiesa. Vi ho detto già, questi 2 possibili suggerimenti che vi facciamo, quello dell'immaginare la casa e del chiedere la grazia. Poi vi ho dato tanti brani perché devono essere d'aiuto per 2 settimane di preghiera. In questo momento quello che vi consiglio è di sceglierne uno e restare su quello. Leggerlo con calma, cercare di capire che cosa questo brano sta dicendo e poi fare un passetto in più e chiedermi cosa questo brano dice a me ora, in questo momento della mia vita. Ci sarà ora un po' di musica che ci accompagna fino al silenzio, e poi ancora la musica ci riporterà fuori piano piano da questo tempo di silenzio. Buona preghiera.
Nel pensare a questo secondo momento, traendo un po' spunto anche un po' dalla dialettica con la prima parte, quella della vita nascosta di Gesù, ci è venuto in mente un po' del modo, di un modo di pregare che se volete è un po' anche il modo di pregare che ci può caratterizzare, ma che proprio trae il suo nutrimento proprio da quei luoghi e da quelle modalità che Gesù stesso ha vissuto. E allora proprio l'idea è che la preghiera che vogliamo vivere sia una preghiera che si nutra di silenzio e di nascondimento. Se andiamo a vedere nei Vangeli, Gesù spesso si ritira in disparte a pregare, solo, si dice anche, sia in Luca che in Giovanni soprattutto, Gesù si ritira da dove? Da quello che sta compiendo, dal suo stare con le persone, eccetera, a momenti di intimità, per udire la voce del Padre. Non mi interessa ora sottolineare il fatto se l'avesse bisogno o meno di questo, sembra di sì, anche se noi tendiamo a vedere Gesù come appunto talvolta un po' come uno che già aveva tutto sotto mano, già sapeva tutto, e invece anche lui ha bisogno di tempi di silenzio, di solitudine in cui rivolgersi al Padre. E quindi anche noi siamo invitati proprio, almeno in alcuni momenti della nostra vita, se non sempre, a scegliere, perché è una scelta questa che si compie, proprio di metterci in preghiera in luoghi e in modalità personali, proprio in modo da poter riconoscere, altro verbo importante, riconoscere la voce del Signore che ci parla, che non è sempre semplice, ecco perché ho scelto un po' questi brani che trovate evidenziati, partendo un po' dall'episodio di Elia che incontra il Signore sull'Oreb. Però prima di passare ad Elia, proprio il nascondimento, Perché? Perché nel nascondimento, come ci dice questo brano del Vangelo di Matteo, quando Gesù parla ai discepoli e anche agli altri, perché non c'è bisogno di far vedere che preghiamo, ma c'è bisogno che preghiamo. Capite che è un po' diverso, eh? Non c'è bisogno di farne ostentazione, e Gesù lì proprio chiama, come immagine contraria, parla di ipocriti, per coloro che si mettono in prima fila, in prima vista, come dire, guardate come prego bene. Non è questo, la preghiera non è il farsi vedere che si prega. Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Qual è la ricompensa a questa preghiera? La relazione con Lui. Non è che ti arriva un conto in banca maggiorato o cose di questo tipo, no. La ricompensa della preghiera con il Padre o con il Signore Gesù è stare con Lui. Un brano che non vi ho indicato, Giovanni capitolo 1, versetti 35 e 39, quando i primi due discepoli, Giovanni il Battista, indica loro di seguire Gesù, che lui è l'agnello di Dio, loro lo seguono e stettero con Lui. C'è tutta una serie di verbi stare, perché il discepolo è quello che sta con il Signore, non ci sono altre cose così importanti. Allora anche la nostra preghiera è stare con Lui, non tanto chiedere cose eccetera eccetera, quelle potranno venire fuori dopo. Capite perché è importante questo brano di Matteo? Perché Gesù ci dà il modo, la modalità con cui stare, personale, senza che altri vedano, senza platea, non c'è bisogno. Bene, e allora, e poi proprio prendendo spunto da questo episodio di Elia, che per motivi che qui non vi ho detto, ma si può andare a vedere il brano completo, primo libro dei Re capitolo 19, dal versetto 4, da 3-4 fino al 12-13, proprio Elia cosa fa? Deve per forza riprendere in mano il suo rapporto con il Signore, che è andato in un qualche modo, non rovinandosi, ma con grosse difficoltà. Nonostante ciò che Elia ha compiuto, il popolo non crede. Elia vede attorno a lui solo gente che nel Signore non confida più, lo ha dimenticato. Allora Elia cosa fa? Si inoltra nel deserto, ed ecco proprio come questo brano che spiega proprio il camminare di Elia nel deserto, questo camminare che è fondamentale, ma che viene accompagnato già dalla presenza del Signore, Non è che il Signore lo trova solo là, lo troverà in particolare là dove si ferma, ma intanto viene accompagnato. In questo episodio si sottolinea molto bene come Elia si mette sotto la ginestra, si addormenta, un angelo lo tocca e dice mangia, e poi avanti ancora, e poi avanti ancora per 40 giorni, 40 dice qualcosa, no? Che lì è per 40 giorni con quel cibo che Dio gli fa trovare lungo il cammino, traduciamo per noi, l'allontanarsi nel deserto è quel luogo di passaggio dove non ci si può fermare, ma dove Dio fa in modo che ciascuno di noi possa camminare fino al luogo dell'incontro più personale. Allora in alcuni momenti della nostra vita c'è proprio bisogno di questo deserto, di andare fuori dai luoghi conosciuti. Io direi proprio anche per la preghiera, non è un caso che si propongano anche luoghi dove andare a pregare, case di esercizi, eremi, monasteri, capite? Quei luoghi dove ci viene chiesto di fermarci, ma bisogna andarci in quei luoghi. Già lo scegliere di andarci è una decisione. Il rapporto con il Signore si costruisce anche. Certo, è grazia quello che riceviamo da Lui, ma va anche preparata questa grazia. È difficile rispondere ora, accorgerci che c'è il Signore nella vita di tutti i giorni, dove 50.000 cose ci vengono addosso, più altre ancora aggiunte dopo. E allora la scelta è quella anche di allontanarsi nel deserto, proprio camminare verso quel deserto. E poi, giunti in quel luogo, cosa fare? È ancora molto bello proprio anche il titolo che ho dato a questo momento più di istruzione, se volete. Giunti nel deserto, ci si mette in ascolto. Di cosa? Del Signore, ovviamente. Ma il Signore come parla? Come si fa sentire? E allora proprio questo brano per me è di una bellezza quasi unica, perché dice, ebbene, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spezzare le rocce, ma il Signore non era nel vento. Ci fu un terremoto, ma il Signore non era lì. Ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera, come vi scrivo anche tradotto letteralmente, voce di silenzio sottile. Elia si coprì, perché ha compreso che lì, in quella voce di silenzio sottile, sta l'incontro con il Signore. È quella voce di silenzio sottile che siamo chiamati a incontrare, a trovare nella nostra vita, in quei momenti particolari dove scegliamo di metterci in ascolto del Signore. Attenzione bene che noi siamo sempre attenti, desiderosi che il Signore ci parli. Sì, capita anche questo, ma qui, prima ancora che il Signore ci parli, è lo scoprirlo nel modo in cui ci vuole parlare, e il modo in cui ci vuole parlare è proprio il silenzio. Non sono le tante parole. Anche Sant'Ignazio nella preghiera fa, nel modo di pregare, dice non sono le tante cose che ci avvicinano al Signore, ma è l'andare in profondità, nel gusto. Allora proprio anche nel silenzio, il silenzio è quel luogo dove il Signore è presente, ci dice questo brano. È il luogo dove Lui parla, perché non parliamo più noi, stiamo finalmente in silenzio, riusciamo a far tacere le nostre mille voci. Dio parla nel silenzio. La voce del silenzio, la voce di Dio è proprio silenzio che parla a ciascuno. Allora possiamo proprio dire in quel momento, lasciarci invitare proprio dal Padre che nel Monte della Trasfigurazione, la voce dice ascoltatelo, ascoltatelo. È l'ascolto nel silenzio che ci fa incontrare colui che veramente vuole farci vivere della sua presenza. La preghiera è quel momento. E allora, semplicemente, proprio quello che vi invito a portarvi a casa è proprio un po' questo stile. So che nella vita di tutti i giorni non è così facile, ma un angolo personale per pregare, 2 metri quadri, messi proprio in maniera che siano vostri, un piccolo tappeto, non lo so, un'icona, qualcosa che vi aiuti, un crocifisso illuminato, qualcosa che vi dica lì è il mio deserto, lì è la mia roccia dove posso incontrare il Signore, e anche lì spegnere quegli strumenti che sono tanto utili ma che ci portano troppe voci. perché di una voce c'è bisogno, le altre di conseguenza. Vi ricordate un po' il dialogo tra Gesù e Marta? Di una cosa fondamentale c'è bisogno. Allora semplicemente l'invito è proprio questo, a trovare i luoghi e magari anche a fare delle scelte per cui una volta all'anno, una volta ogni tot tempo si decide di dare alcuni giorni ad una preghiera proprio fuori dai luoghi soliti di vita. È una scelta per dare carattere alla nostra scelta di essere credenti. Il carattere si forma con l'incontro col Signore, vero, profondo. Lui e io e Lui. In certi momenti bisogna essere proprio soli. Ecco, al termine di questo nostro momento, c'è un piccolo spazio per le domande. Vi ricordo ancora, come ha detto Padre Peppe, ci sono dei fogli di carta lì, potete lasciare le vostre domande e vi risponderemo la prossima volta, insomma, quando è possibile. Se ora intanto c'è qualcuno, abbiamo qualche minuto di tempo, che vuol fare qualche considerazione, qualche domanda veloce, siamo qui disponibili, io e gli altri padri, magari anche con il microfono, così tutti sentono. Prima, che significato ha per la preghiera che io pensi a Gesù nella sua vita non nota, al suo lavoro, al suo quotidiano, invece che a Gesù che si rivela nella vita e nelle opere come figlio di Dio? Che significato ha? Ma io posso dire la mia, poi magari Padre Peppe può dire anche lui. Io credo che fondamentalmente il significato sia quello di farci comprendere che Dio non si rivela nelle cose grandi. Forse un po' la risposta c'è un po' anche proprio nel secondo pezzo del brano del libro dei Re che vi ho letto. Un po' per la nostra idea di Dio, eccetera, e anche di Gesù come figlio di Dio, lo vediamo quasi in una nicchia che deve sempre dimostrare di essere Dio. E invece secondo me dobbiamo anche abituarci a vedere Gesù, figlio di Dio, figlio dell'uomo, quindi come una persona che come altre, anche nelle cose più anonime, era lui stesso. E in quella maniera io credo che sia meno lontano rispetto ad un'idea di Gesù che abbiamo, che possiamo avere. Dobbiamo un po' colmare, senza dire che è la stessa cosa, quel gap che c'è tra il Gesù uno di noi, simile a noi in tutto, eccetto che nel peccato, dice la lettera agli ebrei, e il Gesù figlio di Dio che siamo un pochettino abituati un po' a vedere lontano, quindi che fa magari seduto appunto a fare un discorso importante, sì, c'è anche quello, ma c'è anche il momento in cui Gesù è come uno di noi in tutto, Gesù nostro fratello, Gesù vicino, Gesù che si preoccupa. Una delle immagini che a me veniva in mente quando ci veniva chiesto di pensare al Gesù della vita non nota, un Gesù che guarda quello che capita attorno a lui e che riflette e che sta male nel vedere certe situazioni, che poi dopo riprenderà nella vita pubblica, quando vede magari appunto persone che vivono una vita che non, dove non riescono veramente a mettere insieme il pranzo con la cena, potremmo dire così. Lo sguardo di Gesù, un Gesù che guarda con i nostri occhi, perché deve sempre vedere come Dio, guarda la nostra altezza. Ecco il Gesù, se volete, non noto, a mio parere, ma questa è una mia idea.
che nel periodo della vita nascosta Gesù sapeva, era consapevole di essere il figlio di Dio? Questa è una cosa che può aver capito successivamente, per esempio quando è stato battezzato, poi è andato nel deserto, è stato tentato.
Allora, grazie della domanda perché più o meno me l'aspettavo, non ora ma insomma dovevo uscire. Mettiamo, allora, diciamo che l'idea che c'era in certi momenti anche dalla storia, diciamo della comprensione anche della vita di Gesù, era che Gesù appena nato sapesse tutte le lingue, sapesse già tutto, c'era il click, essendo figlio di Dio, chiaro. Sapeva tutte le lingue, sapeva già quello che avrebbe fatto, quello che sarebbe successo. Secondo me questo non rende merito alla sua umanità. Questa è la mia idea e non solo mia. Quindi oggi, veramente, anche dal punto di vista della comprensione di fede e della figura di Gesù, si tende a pensare ad uno sviluppo di Gesù, di una crescita nella consapevolezza, che ovviamente in alcuni momenti poi si fa esplicita, battesimo, inizio della vita pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un Gesù che anche lui cresce, come ciascuno di noi, in sapienza, età e grazia, che è quello che il Vangelo ci dice. Quindi in sapienza anche lui è sottoposto alla legge, potremmo dire della sapienza umana, che piano piano si allarga. Quindi il bambino di 3 anni ha fatto il bambino di 3 anni. A 12 anni per l'ebreo c'è tutto un passaggio e Gesù ha vissuto quel passaggio come chi entra nella vita adulta, eccetera. Io credo che abbia molto più senso, non solo per una vita, se volete, spirituale, che Gesù anche lui ha camminato in questa consapevolezza, ma anche dal punto di vista teologico. Oggi si vede molto più come comprensiva, come molto più figlio di Dio e figlio dell'uomo, cioè vero Dio e vero uomo, questa apertura di Gesù alla sua autoconsapevolezza, quindi man mano, non tutt'uno subito. Questo è un po' quello che oggi si ritiene e io credo che questo sia anche rispettoso del dato evangelico.
Io seguo i suggerimenti di immaginare Gesù bambino, fanciullo, adolescente, giovane, e allora vado dentro questa situazione, questo contesto, e dico: allora Gesù ha vissuto magari il conflitto con i suoi genitori, magari si è innamorato, ha litigato con i suoi amici, ha pensato di andarsene di casa, un po' sempre nel contesto di un villaggio sperduto di 1500 persone, però questo immaginarlo così cozza un po' con l'idea più idealizzata, forse idealistica, non umanizzata, che invece ode la figura del Cristo. Però faccio un po' fatica. Ma circa la consapevolezza sua, però già a 12 anni, quando i genitori lo cercano e non lo trovano per 3 giorni, lo trovano al tempio e lui dice: perché mi cercate, mi preoccupate, mi sto occupando delle cose del padre mio. Quindi aveva già una consapevolezza della sua, così, padre mio, quindi di essere figlio di Dio. Chiedere che aiuto ci possono dare le biografie di Gesù raccontate dai mistici che hanno vissuto, diciamo, le esperienze e ci raccontano, hanno avuto questo privilegio, diciamo così. Cosa è la mia, diciamo, esperienza di fedele e dell'approccio?
scrittura mi sembra di capire che Gesù era uno che, cioè quando una persona si avvicinava a lui, Gesù sapeva cosa c'era nel cuore di quella persona, sapeva con quale intenzione gli faceva la domanda, se per la ricerca della verità o per mettere la prova, quindi questa, se non so se l'ha acquisita a 30 anni, ma comunque è una consapevolezza della sua autocomprensione di se stesso comunque, anche perché quella frase che c'è in Luca, cresceva in grazia, è di difficile decifrazione, perché se una donna era piena di grazia e lui è dispensatore della grazia, è difficile pensare che la pienezza di grazia come possa crescere in grazia.
Addirittura la cesura tra la vita dei primi 30 anni di Gesù più o meno e la vita pubblica, no? E mi ha fatto riflettere questa cosa su come io vivo i passaggi della vita, e ho io in mente questo passaggio che i Vangeli ci propongono, che forse io ho voluto leggere nei Vangeli, quello che fosse un po' in dolore per Gesù, no? Poi uno ci pensa e dice, tutto sommato lo ha portato poi alla morte, no? E a tanti rifiuti, se vogliamo, e dall'altra parte anche da parte della famiglia, della sua famiglia, no? Se penso a Maria, come può aver vissuto il passaggio di Gesù da una vita tra virgolette anonima alla vita pubblica, no? Questo cambiamento enorme, soprattutto se vissuto all'interno di un piccolo paese, una... E questa cosa da un lato mi fa pensare a come io vivo i cambiamenti e dall'altra parte a come invece come poter leggere, come farmi aiutare dalla scrittura perché mi illumini su come invece sono vissuti i cambiamenti da parte di Gesù, di Maria o di altri.
Degli ebrei, scritto che Gesù è uguale a noi purché nel peccato. Cosa vuol dire?
Bene, grazie delle domande. Non aspettatevi ora le risposte, risponderemo, ma proprio per rispettare anche i tempi vostri della serata, ce le siamo segnate perché sono anche registrate, e vedremo di rispondervi quanto prima, o perlomeno di nelle prossime volte di aiutarci, aiutarvi anche un po' a, perché poi alcune cose forse verranno riprese anche nelle altre caratteristiche che vorremmo spiegare di Gesù. Quindi intanto grazie anche delle domande, grazie della vostra presenza qui nonostante il tempo, e grazie del tempo che dedicate veramente al Signore. Buonanotte, magari possiamo terminare con un Padre Nostro, cosa ne dite? Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. E buonanotte.